illustrare attorno al principio del discernimento, dire come ci guida lo Spirito Santo sarebbe presunzione, ma individuare, diciamo, la prospettiva in cui veniamo guidati dallo Spirito Santo. Allora, ho scelto di farlo in due passaggi, uno negativo e uno positivo. Comincio dal negativo, non tanto perché, non so, è il più grave, oppure, ma semplicemente perché è quello che incontriamo sempre, ed è la famosa questione della realtà del male, che troviamo nel mondo, nella storia, in noi, nei rapporti, nella vita, sempre, no? E invece l'aspetto positivo è quello di suggerire tre dinamiche positive che bisogna imparare a tener conto per camminare un po' più celermente, senza tutte le palle di ferro che abbiamo, come dire, che ci trasciniamo dietro, no? Mi rifaccio alla parabola della zizzania. Questa parabola, che potete leggere in Matteo 13, versetti 24-43, parabola che è presentata nella domenica sedicesima dell'anno A, per i romani, l'ambrosiano a parte, risponde a questa domanda, che è molto reale per noi: perché il male è così mescolato al bene? Una prima annotazione esegetica, no? Quando Gesù racconta una parabola, a un certo punto dice: no, chi ha orecchi intenda. Poi i discepoli fanno la domanda e lui spiega, no? Rispetto a questa parabola, anche la spiegazione finisce con chi ha orecchi intenda. Quindi vuol dire che è noto e non noto, chiaro e scuro, non avviene una volta per tutte, è un processo. Continuamente si passa dal chiaro allo scuro, dallo scuro al chiaro, continuo. E evidentemente la parabola non allude al succederà così, no? Alla fine si taglierà il grano e si dividerà il grano dalla zizzania, no? Ma la parabola è raccontata per illustrare la prospettiva nella quale vivere il presente della storia, che è segnato dai malvagi e dall'imperversale del male. Tra l'altro, i servi della parabola, quando si rivolgono al padrone, fanno una domanda corretta: chi ha messo il male? Il padrone non risponde su chi ha messo il male, ma risponde come affrontare il male. Allora, come convivere con i malvagi è domanda più pertinente del perché ci sono i malvagi. Non perdiamo tempo sul perché, andiamo subito al come. Quando la liturgia fa leggere questa parabola, abbina un passo del libro della Sapienza che è interessantissimo. Siamo al capitolo 12 del libro della Sapienza, ai versetti 13-19. Sono versetti assolutamente straordinari per entrare, direi, nella intelligenza di questo problema del male. Allora, la domanda della presenza del male è fatta particolarmente dai giusti. Perché Dio non toglie di mezzo i malvagi? Perché Dio lascia spazio al male? E quando si risponde in questo brano della Sapienza, i termini sono più o meno espressi così. Con tale modo di agire, perché si era riferito a Dio che agisce con pazienza, no, con mitezza verso tutti, in vista del pentimento, no? E poi dopo dice, con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Sono parole del libro della Sapienza. Quando dice con tale modo di agire, si riferisce alla indulgenza e alla mitezza con cui Dio, dotato di forza onnipotente, agisce verso gli uomini e li giudica. Non so se vi risuona nelle orecchie, no? Quando voi nella scrittura, in particolare anche nei Vangeli, trovate l'uomo deve, il figlio dell'uomo deve, oppure è necessario che, no? Dovete leggere così. Non è una specie di obbligo, di dovere, ma quel deve è l'allusione a una dimensione divina del vivere la vita. Non è un rapporto a un obbligo, a un imperativo, noi diremmo, non morale, ma è un rapporto al mistero che si compie, e soltanto a dimensione divina quel mistero è percepibile. Il salmo che viene letto come salmo responsoriale in questa liturgia è il salmo 85. Voi sapete che il salmo 85 è uno dei tre o quattro salmi che riportano la rivelazione del nome di Dio dopo il peccato degli Teodoro. Quando si dice, no, misericordioso e pietoso è il Signore, grande nell'amore, no? Lento all'ira e grande nell'amore. Forse quello che dimentichiamo è che questa risposta che Dio dà di sé segue la domanda angosciosa di coloro che fanno esperienza nella vita, vogliono seguire Dio e incontrano i malvagi. Vogliono stare sulla via di Dio e sono tirati per i capelli in tutt'altre, diciamo, situazioni. Oh Dio, gli arroganti, contro di me sono insorti, una banda di prepotenti insidia la mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi. Questa situazione fa insorgere la domanda, tu chi sei? E Dio risponde. Allora, il contesto della parabola è espresso esattamente da questo testo del libro della Sapienza con il commento del Salmo 85. La deduzione nostra è di questo tipo. Dio non toglie di mezzo i malvagi, e potete anche intendere, Dio non elimina il male, la possibilità che il male ci tocchi, non elimina, quindi Dio non toglie di mezzo i malvagi perché sono oggetto della sua pazienza. Ma in che senso? Perché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio che non rinuncia al suo amore perché l'uomo lo disattende. E i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere la potenza dell'amore paziente di Dio. Di fronte alla realtà della rivelazione, quando Gesù dice il regno di Dio è in mezzo a voi, noi non è che lo vediamo, però neanche dobbiamo dubitare di questo. Allora, la nostra percezione è reale, ma questo regno non è manifesto. Noi non lo godiamo ancora. Sì, noi possiamo essere aperti su questo regno, ma non che lo godiamo. Allora cosa avviene? Per spiegarlo semplicemente con questa annotazione: all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio, ma per la segreta provvidenza che comporta. E qual è questa provvidenza? Tutti facciamo esperienza che quando un uomo incontra una situazione grave di sofferenza, o diventa più umano o diventa più malvagio. Allora, la provvidenza sta nel fatto che incontrando la sofferenza tu puoi scoprire dimensioni di umanità che prima non conoscevi. Mi rifaccio anche a quello che non so come si chiama la signora, lavorando in un certo contesto, no? Quando ci sono tante sofferenze nella vita, chi affronta questo deve rilasciare all'altro come un margine di umanità maggiorata. Se l'altro non sente questo, non può sentirsi accolto. La provvidenza sta nel fatto che dove c'è sofferenza, l'unico modo per poterla accogliere è quello di scoprire radici di umanità ancora più profonde. Quello che ha fatto Gesù. Allora, là dove il male imperversa, si acuisce la sofferenza, ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Là dove il male imperversa, si acuisce la sofferenza, ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione del regno. E se il malvagio non viene meno, quindi non viene cancellato, è solo perché nella pazienza di Dio il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità, cosa che fa presagire la presenza accompagnatrice di Dio nel mondo. Nell'esperienza, più o meno tutti abbiamo fatto la prova nella vita. Il problema è farla diventare la regola di vita. Allora, quando si parla dell'imperversare del male o del malvagio, non si allude solo a una persona che fa cose cattive oppure che soffre tanto, ma si allude anche a una persona che, per esempio, viene contro di te, che ti dà fastidio, che non ti accetta, che ti vuole relegare in un angolino. Allora, se noi non riusciamo a vedere che questo modo di agire è toccato dal male, noi non riusciremo ad accoglierlo, perché la nostra umanità si trova come compressa. Ma se accogliamo la nostra umanità, è come se trovasse una feritoia, diciamo, di accesso a qualcosa che splende di più, a qualcosa, è quello che chiamavo il primo giorno, a quella eccedenza. Cioè la vita non si gioca nella reciprocità, ma in una eccedenza. Questa eccedenza deriva esattamente dalla rivelazione del regno dei cieli che Gesù dice che è in mezzo a noi, è dentro di noi, con la sua vita. Proprio questa realtà, che di per sé non è difficile da cogliere, ripeto, la difficoltà è quella di farla valere come legge di regola nella vita. Io quante volte mi ricordo quando c'è stata l'alluvione ad Alessandria 20 anni fa, più o meno, no? Che dico così perché abitando in quella zona, no? Ma adesso con che generosità, con che altruismo, no? Cioè tutti hanno dimenticato il proprio interno, non proprio tutti no, ma saranno il 90%, no? Cioè in una tragedia tutto ciò che sa di interesse personale viene meno. Oh, dopo 20 giorni tutto avvenne come prima. E ho fatto le domande, non so, tipo, dove è venuto un terremoto, dove no? Uguale, dappertutto è così. Allora, la dimensione spirituale rende questa, che è una regola eccezionale, però tenete conto, nessuno invita alla generosità, eh? Tutti sentono. Vuol dire che la portiamo dentro. Non è che sono trascinati a essere generosi. Dovete aiutare i vostri fratelli perché nessuno. Torni a casa, l'apri e accetti un altro. Nessuno te lo chiede. Però quando finisce l'emergenza, ognuno ritrova. Io mi ricordo in un viaggio in Romania che mi avevano raccontato un gruppo di detenuti. Le carceri romene al tempo di Ceausescu erano veramente terribili, cioè tutto era organizzato per calpestare ogni forma di dignità. E si era creato all'interno del carcere come le chiamavano gli angeli del carcere, cioè il male era così eccessivo che non valeva la pena di prenderlo sul serio, è troppo. E non venivano toccati. E quindi non si lasciavano, diciamo, inglobare, no? da tutta questa organizzazione maligna per calpestare, ed erano quelli che avevano trovato una forma di tenerezza per tutti. Condividevano quel poco pane che c'era, aiutavano un gruppetto. Quando, diciamo, è finita l'epoca, Ceausescu aveva capito che così non poteva andare, ha liberato i prigionieri. Mi ricordo che dice, quando sono tornato a Bucarest, le strade di Bucarest erano piene di buche, no? Allora sale sull'autobus per andare a casa. L'autobus fa una frenata, diciamo, improvvisa, e tutti sono uno attorno all'altro, no? Cioè uno addosso all'altro. Questo qui che veniva da situazioni proprio di vita terribile, dove mai si era arrabbiato, quando succede questo, mi sono arrabbiato così tanto che ho detto, ma come? Una semplice frenata mi causa una tale rabbia che non ho avuto quando il dramma era veramente potente. E avviene così. Voi pensate che in carcere le confessioni di fede dei vari ortodosso, cattolico, protestante, nessuno notava. Quando sono arrivati in città, tutti hanno ripreso le loro confessioni. E credo che sia la nostra realtà. Allora, se noi avessimo, in questo senso è la lettura costante della parola di Dio, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera che facciamo, l'attenzione, diciamo, alle situazioni gravi, no, dei nostri fratelli, tutti tendono a far percepire ciò che è davvero importante da ciò che non lo è. Noi, siccome mescoliamo la cosa importante con la cosa non importante, non troviamo mai questa libertà. Ma se la percepissimo, non dobbiamo andare a comprarla al mercato, ce l'abbiamo già e verrebbe fuori. Allora, l'invito del Signore è con me, tiratela fuori, fatela valere, e vale esattamente in questo punto, tanto che in tutta la tradizione cristiana la virtù non è giudicata nel positivo, io faccio una cosa eroica, ma io sopporto con pace una cosa cattiva. Quel sopportare con pace una cosa cattiva fa accedere a questa dimensione di umanità in modo più splendente che quando fai una cosa buona. E lì si mostra la presenza del regno di Dio in mezzo a noi. Ecco, questo sarebbe il primo aspetto. E se volete, la dimensione teologica di questo è che in questo modo noi ci troviamo inseriti nella stessa dinamica di rivelazione di Gesù, che nel Vangelo di Giovanni, ormai l'ho già ripetuto più volte, ma lo riprendo anche adesso, si trova espressa in due passi del suo Vangelo. Uno è in Giovanni 3, versetto 16, quando Gesù è a colloquio con Nicodemo e Gesù rivela come il Figlio è venuto a mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Quindi lo scopo del suo agire non è mostrare che lui è buono, ma che Dio è buono perché viene a cercare noi, perché sta in mezzo a noi, attraverso di lui. E questa, diciamo, rivelazione, no, della grandezza dell'amore ha una dinamica, come dire, ben orientata. E la dinamica ben orientata è che Dio, quando manifesta il suo amore non a me o a te, ma a tutti, in quel tutti ci sono anch'io e ci sei anche tu. Allora, la dinamica che segue questa rivelazione è quella di riunire i figli di Dio dispersi, che trovate in Giovanni capitolo 11 versetto 52. Tenete conto che quella espressione, che era il sommo sacerdote che dice è meglio che muoia un uomo, no, piuttosto che la nazione, è frutto di un alto cinismo, realpolitik, che se ne frega altamente delle teste delle persone. L'importante è arrivare a un certo scopo. Ma l'evangelista non la legge come un giudizio di cinismo, la legge in chiave profetica. È esattamente, corrisponde a come Dio legge la nostra malvagità. Quando c'è una malvagità di uno, è in funzione perché un altro faccia splendere quello che è caratteristico suo, cioè l'indulgenza e la pazienza. Se noi potessimo leggere le cose così, noi avremmo, come dire, perdonate, è una specie di passepartout, per cui nessuna situazione ci vincola, nessuna. Ma noi facciamo fatica a leggere le cose così. Ma fin tanto che non accettiamo una lettura di questo genere in modo radicale, noi faremo sempre molta, molta, molta fatica a vivere. Questa sarebbe la prima parte. Poi c'è una seconda parte che più direttamente, diciamo, sottolinea l'aspetto positivo. E fondamentalmente, anche questo è un errore che facciamo, prima di giudicare il contenuto di una cosa, imparate a riconoscere in che dinamica sta. Vi ho fatto l'esempio cretino ieri, no? Dice, io compro un paio di scarpe 10 euro. L'oggetto, vivo la povertà. La dinamica, questa cosa, no, che io faccio, in che dinamica si trova? Per fare carriera. Allora, è la dinamica che fa valere il bene o il male di una situazione, di una cosa che faccio. Bisogna imparare a riconoscere le dinamiche. Le dinamiche non sono così, diciamo, manifeste. Bisogna proprio esercitarsi a riconoscerle. E io suggerirei tre dinamiche. Allora, non so se voi conoscete, tempo fa avevo scritto un piccolo articolo per la rivista Consacrazione e Servizio, no? Perché mi avevano chiesto di elaborare, diciamo, un suggerimento per l'esercizio della misericordia nella vita religiosa. E avevo steso un po' in 5 pagine, no? Ma avevo cercato alla fine di riassumere il tutto, no? Con un suggerimento di queste tre dinamiche che, se colte, ci aiutano moltissimo nel cammino spirituale. E senza dirlo in questo articolo, no? questa riflessione mi è derivata da una lettura piuttosto, diciamo, approfondita di un piccolo racconto di Tolkien. Non so se voi conoscete La foglia di Nibul. Non conoscete, vabbè, comunque è un piccolo racconto, no? E si vede bene, no, in questo racconto come il personaggio è immaginato come uno che deve dipingere un grande albero e poi vive condizioni di vita sempre difficoltose, tanto che non può finire la sua opera perché aiuta un altro, ma aiutando l'altro lui si arrabbia e poi dopo vengono sottoposti a giudizio, e nel giudizio lui alla fine riconosce che, per quanto desiderava fare questa opera, però non la faceva per vanità personale, per diventare importante, no? Ma la faceva perché gli piaceva. E l'ultimo giudizio dice: alla fine si è fermato a disegnare una foglia. Perché tanta fatica per una foglia? E lui risponde: perché la foglia è graziosa, è bella e basta. È un racconto, no? Ma io, abbinandolo a Detti dei padri del deserto e a dei racconti cassidici, ho tirato fuori questi tre suggerimenti di prospettiva, che gli illustrerei così, anche se un po' a modo di flash, perché il tempo è. La prima prospettiva è che l'esito del nostro agire non è il senso. Il senso del nostro agire, quindi anche della nostra vita, non ha ragioni utili, ma solo ragioni vere. C'è molta differenza, molto. Se noi confondiamo le due cose, noi non saremo mai in pace con nessuno. Gli eventi che noi viviamo nella quotidianità non sono regolati da noi. A una sorella, mi pare, dicesse, no? Guardate che nessun evento, nessuna testa chiede il parere a voi se deve avvenire. Voi vi trovate dentro la cosa. Stop. Non avete alcun potere di orientare la cosa. Se piove, piove. Non è che vi dite: voglio che piova, voglio che non piova. Interessa niente. Allora, le ragioni vere si distinguono dalle ragioni utili perché non sono reazioni a qualcosa o a qualcuno, ma provengono da una zona del cuore più profonda, quella che io potrei chiamare, no? Provengono dalla sincerità del cuore, quella che Gesù definisce così. È una delle affermazioni, dal punto di vista antropologico, più lucide e profonde del Vangelo. Si trova al capitolo 5 di Giovanni, al versetto 44, e suona così: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non ricercate la gloria che viene dall'unico Dio? Voi osservate, tutte le nostre azioni, che sono reazioni, tutti hanno a che fare con questa definizione. Cercare la gloria che viene da Dio significa voler cercare solo l'aspetto grazioso delle cose, liberandosi da ogni altro vincolo. Questo è uno dei riferimenti di discernimento assoluti. Sotto questo aspetto di grazia, non so se noi metteremmo la firma a questo, ma credo che sia profondamente vero, no? Sotto questo aspetto di grazia, le cose della nostra vita potrebbero benissimo essere diverse, ma non è detto che avrebbero potuto essere migliori. Non so se capite la differenza. Cioè, spesso nella vita va di qui perché ho fatto una certa cosa, perché ho incontrato una certa persona, perché ho preso una certa decisione. E poi dico, accidenti, se non avessi incontrato questo, non avessi fatto quello, non avrei trovato questo, eccetera. Allora io, quando ritorno indietro, posso dire, certo, la vita avrebbe potuto essere diversa, ma ricordate che non potete assolutamente dire, perlomeno, noi lo diciamo, ma non c'è fondamento, noi non possiamo dire, sarebbe stata migliore. Essere consapevoli di questo significa vivere nella provvidenza di Dio. Allora, detto in altre parole, io dico così, non vincolarti al carro del malvagio se vuoi entrare nel giardino che hai intravisto. Non cercare gratitudine da nessuno se vuoi che Dio ti riempia della sua meraviglia. Non cercare concatenazioni delle cose all'infuori di quelle che ti dà la libertà della visione spirituale. Il senso oltrepassa sempre gli esiti. Però ricordate, è il senso a riempire il cuore, non gli esiti. E questo è il primo criterio di discernimento. Secondo, anche Padre Luigi ha parlato spesso, no? Ognuno di noi trova i suoi limiti, ha a che fare con i suoi limiti, con le sue fragilità, eccetera, eccetera. Allora, dal punto di vista spirituale, il fatto che il regno di Dio è offerto vuol dire che non dipende da nulla. Assolutamente non dipende dai nostri limiti. Allora, come intuire, come concepire questo? Io spiegherei così. In termini di dinamica spirituale, sempre di dinamica, avviene questo. Non serve affannarsi nel raggiungere un ideale cercando di corrispondergli in ogni aspetto. La fatica sarebbe frustrante. Basta scegliere un punto, una cosa, e scavare fino alle sorgenti del cuore dove tutto è riunificato. Noi siamo fatti diversi. Nessuno di noi scava sullo stesso punto. Ognuno deve farlo in un punto solo rispetto alla sua persona. Quando si va nel profondo si trova l'unità. In superficie non esiste. Voler togliere le contraddizioni, voler togliere i limiti, significa fare fatica inutile. Se avviene per noi, anche per gli altri. Allora, la domanda di fondo, e questo sarebbe il secondo criterio di discernimento, no? Non cosa devo fare per entrare nel regno di Dio, ma cosa devo tenere presente nel mio fare perché la luce del regno splenda, perché la luce conquisti il mio cuore.
Cosa devo fare, ma cosa
cioè cosa devo tenere presente. In questo senso, no, è come dire, detto in termini più ogni cosa si può aprire su un di più che costituisce la dimensione del senso che renda al cuore godibile tutto. Quel di più è proprio quello che non che sta dentro, ma soggiace al nostro limite. Il limite non è una chiusura, è una porta di accesso. Il limite non è un confine, è una porta di accesso, è una feritoia. Allora facciamo così. Per riassumere sarebbe: non esistono limiti costrittivi, ma solo confini di accesso. Questo è possibile se noi teniamo conto che il regno di Dio non lo conquistiamo, ma ci viene dato. Quindi vuol dire che siccome il regno di Dio non dipende da nessun limite, quando noi ci schieriamo dentro il nostro limite, come ha riparato, dice: no, siccome ho questo non posso, quindi prima bisogna togliere, prima gli altri devono comportarsi bene, prima gli altri devono far così o così, io non troverò mai il regno di Dio. E questo è il secondo. Poi c'è un terzo, oh mamma mia, chiudo che è già troppo tardi. Il terzo sarebbe: la realtà ha un'eccedenza che va sempre oltre quello che noi possiamo gustare lì per lì. E potrebbe essere espresso, diciamo, in questo modo, ed è quello che dicevo stamattina a proposito di Giuseppe. Non è possibile attingere l'assoluto se non nella contingenza più concreta. Quando volete trovare la verità del cuore e fare un esame di coscienza, cercate la cosa più stupida possibile della vostra giornata, non la cosa importante, la cosa più stupida, e poi guardate come la vivete, capite di più da lì che non rispetto alla cosa importante. Niente è limite, tutto è porta di accesso. Se la realtà non fosse percepita in questa eccedenza che si apre sul regno, noi saremmo sicuramente soffocati. Noi saremmo illusi. E dietro questo soffocamento, la cosa grave è la conseguenza. Noi diventiamo incapaci di vera solidarietà in umanità. Perché quando io non sopporto, non è soltanto che io non sopporto, ma sono unito a te. No, se non sopporto, mi separo da te. Se mi separo da te, non trovo più me. Quindi perdo questa solidarietà in umanità. Alla fine, quando io perdo questo, non sono più capace né di adorare Dio, né di vivere in letizia, che io definisco come i due battenti della porta della misericordia. Adorare e avere quell'odio di letizia, no? E la dinamica che serve di discernimento è credere a questa eccedenza. Ogni dato di realtà ha un'eccedenza, e questo deriva ancora dalla percezione che tutto per noi è provvidenza. Noi oggi siamo così impoveriti dentro che abbiamo paura di esprimere come la scrittura si esprime: Dio fa vivere e fa morire, dal bene e dal male. Noi oggi, certo lo ripetiamo perché lo leggiamo nel Salmo, ma noi dentro sentiamo ribellione. E la ribellione viene perché ci poniamo in superficie, cioè non facciamo mai valere questi criteri di discernimento, cioè non individuiamo mai la dinamica di vita spirituale che c'è dietro. E noi ci illudiamo che quando diciamo, no, che non so, per esempio, uno, sai un esempio, ci incontriamo e tu ci arrabbi, mi dai una bastonata in testa, mi dai del cretino, e io che mi arrabbio, no, perché mi offendo, e dico, disgraziato, se io dico, Dio gli ha comandato di fare questo a me, io salvo anche lui. E nella mia umanità faccio splendere anche la sua. Quello che ha fatto Davide. Ma noi non riusciamo a dire che Dio ha comandato a lui di dare una sberla a me. Perché immaginiamo che Dio voglia il male. Cioè, noi usciamo da questo senso della provvidenza di Dio. La forza di Dio non sta nel, come dire, siccome è onnipotente può togliere tutto. Quindi se lo lascia è colpa sua. Noi facciamo questo ragionamento, perché siamo atei dentro. Ma il principio è, lo lascia, perché quello che da lui viene, che è proprio l'indulgenza e la misericordia, possa splendere. Ed è l'umanità che deve splendere. E l'umanità splende, si accede alla misericordia e alla indulgenza, alla mitezza. Non per niente, Gesù dice, venite a me, io sono mite, è un unico quadro. Buon fine anno, buon anno nuovo, e grazie.